Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ieri abbiamo celebrato nel Santuario della Vergine, della Madonna di San Luca, abbiamo celebrato la memoria appunto della Vergine e oggi la vogliamo continuare in questa liturgia, continuiamo il ricordo della Vergine, chiediamo a lei il dono di quello che abbiamo appena cantato nell'introdurre questa Eucaristia, nell'introito, ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, così avvenga a noi che meditiamo ogni giorno la parola del Signore, così avvenga secondo la sua grazia che noi speriamo.
Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Marco. Al capitolo 13, i primi 4 versetti. In quel tempo, mentre Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta!» Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: «Di a noi, quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi?» Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Nei capitoli 12 e 13 il Tempio ha uno spazio molto grande. Nel capitolo 12 Gesù, arrivato a Gerusalemme, subito entra nel Tempio, esce alla sera, vi ritorna, poi riuscirà, però di giorno lo troviamo impegnato nel Tempio, nel confronto con varie partiti, chiamiamoli così, degli ebrei, i sadducei, i farisei, e a discutere con loro su questioni riguardanti la legge e la fede, e poi troviamo Gesù impegnato a insegnare ai suoi discepoli. Tutto questo dopo che ha fatto l'atto della cacciata dal Tempio dei venditori, dei compratori, quindi un gesto molto forte. E poi troviamo ancora, dopo la discussione con questi gruppi, Gesù continua a insegnare, insegna alle folle e insegna ancora ai suoi discepoli, una parola per i suoi discepoli oltre che alle folle. E poi troviamo nel capitolo 13 appunto di nuovo il Tempio, però questa volta con una prospettiva diversa. E l'affermazione di Gesù, come vediamo, che provoca la domanda dei discepoli: quando questo tutto avverrà, quando avverrà e quali saranno i segni della distruzione del Tempio. Tornando al capitolo precedente, i testi che abbiamo visto in particolare questa settimana, il confronto di Gesù con i sadducei sulla questione della resurrezione dei morti. Come sappiamo, come abbiamo visto, i sadducei affermavano che non c'era resurrezione, si basavano credevano nel Pentateuco, avevano come legge, ma non avevano per loro le altre scritture, non avevano la stessa autorità del Pentateuco, quindi tutto il loro insegnamento si basava sul Pentateuco, e Gesù li contesta proprio partendo dal Pentateuco e sulla loro lettura delle scritture, perché non conoscono, dice Gesù, vi ingannate molto perché non conoscete le scritture, e non cita le altre scritture, ma cita il Pentateuco. Quindi il confronto è proprio sul Pentateuco, citando quel brano in cui appunto Dio si fa chiamare, si chiama il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e non potrebbe farsi chiamare così se Abramo e Giacobbe, Isacco e Giacobbe, in un qualche modo non fossero ancora viventi, perché Dio non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Se si fa chiamare così, vuol dire che loro sono ancora viventi in un certo qual modo. E allora bisogna interpretare, è una questione di interpretazione delle scritture, anche già nel Pentateuco. Questo problema c'è, e permette di intravedere l'idea della resurrezione, e inoltre li contesta perché non conoscono la potenza di Dio che prevede, sempre contenuta nelle scritture, una nuova creazione nella quale saremo non angeli ma come gli angeli. È un'espressione che ritroviamo anche in altri testi della tradizione giudaica, in Enoch per esempio, che ormai tutti siamo esperti di Enoch. E comunque lo ritroviamo nei libri di Enoch come angeli, il concetto che nella resurrezione si sarà come angeli, cioè uno stato nuovo, non angeli, non che perdiamo le nostre caratteristiche di uomini, quindi con tutte le distinzioni, uomo, donna, eccetera, e con tutti i rapporti, ma saremo come angeli, cioè ci sarà una nuova creazione, e questo è ammesso dalle scritture. Quindi, non comprendendo nelle scritture, nella potenza di Dio, allora voi vi ingannate grandemente. Poi c'è il confronto con gli scribi sul problema, sul grande comandamento. Qual è il primo comandamento? Gesù dà la sua risposta. Dalla reazione dello scriba capiamo che Gesù ha risposto bene, e che lo scriba si aspettava questa risposta. Anche lui è convinto che il più grande comandamento è quello dell'amare Dio e dell'amore per il prossimo come se stessi. Non c'è comandamento più grande al quale sono appesi tutti gli altri comandamenti, non l'eliminazione, ma il senso, il significato di tutta la legge sta in questi due comandamenti, e che deve perciò informare il modo, l'osservanza di tutti gli altri comandamenti. Poi troviamo la discussione ancora, questa volta non con i farisei o con i sadducei o con gli scribi, ma con uno scriba. Al versetto 35, ed è Gesù, sulla questione di Gesù, figlio di Davide, appunto dimostra come è una questione di interpretazione ancora una volta delle scritture. Come mai dice Davide nel Salmo, ed è ispirato dallo Spirito, siedi alla mia destra, disse il Signore al mio Signore. Ciò per Gesù vuol dire che figlio di Davide è un'espressione che non contiene tutta la realtà del Messia, non dice di più, però lascia intendere, e comunque pone la questione, il figlio di Davide non esaurisce la realtà del Messia, di colui che è atteso, che è figlio di Davide, ma che è una figura per molti versi più grande del figlio di Davide, di una figura regale, qualche cosa di più. E troviamo lo stupore delle folle, poi l'insegnamento negli ultimi versetti, dal 38 in particolare, ai suoi, alle folle che lo seguono, ai discepoli, sul pericolo appunto del seguire la legge, oggi diremmo di un certo clericalismo, che è un pericolo che non corrono solo gli scribi o l'Israele credente nell'Antico Testamento, ma anche coloro che credono in Gesù, anche noi. Non è la fede in Gesù che ci fa evitare questo rischio, l'abbiamo e forse anche di più. E appunto invece l'attenzione a non correre questo pericolo non è. E quindi innanzitutto l'attenzione a non dividere il culto dalla giustizia. Questi che amano i primi posti, che primeggiano nella preghiera, sono quelli che opprimono la vedova. È un insegnamento profetico, lo troviamo tante volte. Dio dice non è il vostro culto che io non apprezzo, altre volte dirà diversamente, ma il fatto che voi venite ad adorarmi, poi andate fuori e opprimete la vedova, questo no, non va bene. Lo stesso atteggiamento di Gesù, con una parola in più, sulla vedova che getta le due piccole monetine e ha dato tutto. E questa ha dato più di tutti gli altri, e quindi è una parola rivolta ai discepoli. Vedendo questa cosa chiama i discepoli e dà l'insegno: questa ha dato più di tutti gli altri perché ha dato se stessa. Quindi le ultime parole, se vogliamo, è un ritorno allo Shema, al comando di Dio contenuto nel Deuteronomio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto il tuo essere. Poi ci abbiamo il brano di oggi che vediamo, è più propriamente sulle sorti che riguardano l'edificio del Tempio, poi con altri insegnamenti.
Commentando semplicemente l'inizio della pericope di oggi, mi veniva da fare una citazione sulla frase che introduce la pericope: mentre Gesù usciva dal Tempio. Sembra una citazione strana, ma poi spieghiamo, ecco, è il 47 di Ezechiele che dice, molto conosciuto questo versetto e tutto il brano dopo: mi condusse poi all'ingresso del Tempio e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente. Ecco, sotto la soglia del Tempio usciva acqua. Gesù esce dal Tempio, cosa c'è in comune? È che l'acqua di cui parla Ezechiele è l'acqua di salvezza, l'acqua che sana. Gesù che esce dal Tempio è la salvezza. E Gesù può stare dentro il Tempio a insegnare, può stare di fronte al tesoro a guardare quello che gettano nella cassa, può stare, come vedremo più avanti in questa pericope, di fronte al Tempio, ma sul Monte degli Ulivi. In questo momento mi sembra proprio di vedere la salvezza che esce dal Tempio. E il discorso delle pietre, delle costruzioni: con le pietre si fanno le costruzioni, e quindi si parte dalle pietre per guardare la costruzione, ma sono costruzioni fatte dagli uomini. Quindi sono tutte destinate a perire. Mi sembra che Gesù innesti proprio il discorso degli ultimi giorni, dei giorni del Messia, come si vedrà nella pericope successiva, proprio su questo, su queste pietre con cui è stato fatto o ampliato da Erode un grande tempio, ma che da costruzioni ritorneranno a essere pietre, pietre disgiunte, pietre sparse, che non hanno in sé nessun elemento né di bellezza né di armonia, come può essere un tempio. Quindi non ci fermiamo all'esteriorità.
A me sembrava che, come il brano precedente era in qualche modo collegato con quello che precedeva ancora da questa parola delle vedove, insomma, così questo sia collegato con la parola del verbo guardare. Il Signore guardava davanti al tesoro del Tempio come gettavano monete, e quindi è già uno sguardo molto diverso dal nostro, ecco, guardare come, che cosa vedeva? Ecco, vedeva l'interiorità, l'interno della persona, no? Non so, ecco, però è uno sguardo sicuramente da Signore questo, divino. Ecco, e a questo si contrappone invece lo sguardo dei discepoli, che invece guardano ammirati, giustamente ammirati direi, la grande costruzione del Tempio, che doveva essere proprio una costruzione magnifica. E l'invito a Gesù a guardare e a condividere con loro la meraviglia e l'ammirazione per questa bellezza. Insomma, colpisce, perché dopo l'insegnamento del Signore che riguarda proprio questa esteriorità, questo amore dell'esteriorità da parte degli scribi, ecco, così questi insomma sono tutti concentrati sulla bellezza esteriore, e l'insieme del Signore è che questa è caduca, è vana, perché cadrà, mentre quella parola di Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie.
E anch'io ho fatto un pensiero sulla linea che diceva adesso Camillo, perché questa frase, vedi queste, guarda che pietre, guarda che costruzioni, questa ammirazione. Quando avevamo visto la prima costruzione del Tempio, nel secondo libro delle Cronache, avevamo visto però che c'era l'esecuzione di un ordine del Signore, quindi era stato costruito, quando Salomone dice al capitolo sesto: ti ho costruito una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno, quindi era veramente una cosa gradita al Signore. Solo che adesso con Gesù, con tutto il suo insegnamento, le cose sono molto cambiate. Lui ha insegnato, come si diceva prima, che è un altro il modo ora di accostarsi al Signore, e sta presentando la povertà, la piccolezza, lo svuotarsi di sé come l'essere veramente dei fedeli, e il culmine sarà nella figura di se stesso sulla croce. Quindi la debolezza, l'annullamento è diventato adesso invece la cosa che sta insegnando Gesù, la cosa più profonda, più grande che sta insegnando Gesù.
Seguendo un po' questo stesso ordine di pensieri, anch'io mi sono chiesto come, quanto la nostra fede, la mia fede, si fondi sulle pietre, sulla bellezza delle pietre. E mi sono fatto un'immagine di una San Pietro a Roma distrutta. O San Petronio, insomma, quelle che sono le nostre, fanno parte del nostro immaginario. Quanto la nostra fede si fonda su questo? Ecco, la risposta mi sembra purtroppo che sia nel senso che molto del mio modo di intendere la fede sia legato a questa immagine. Quindi tutto sommato credo che questo discepolo che fa questa domanda a Gesù poi ci faccia un grande favore, anche perché noi possiamo rivolgere a noi stessi questa stessa domanda, ecco. E quindi Gesù che esce dal Tempio, me lo immagino proprio in questo senso, anche che sia un'indicazione precisa che le cose di questo mondo, anche le più belle, perché come diceva Camillo giustamente, il Tempio credo che fosse una costruzione veramente ammirabile, ecco. Però se la nostra fede si fonda su questo, di strada ne dobbiamo fare ancora, insomma.
Anche a me era venuto un po' questo pensiero, senza andare però a San Pietro a Roma, ci sono le nostre chiese terremotate, no? Molte di queste sono ancora chiuse, e allora mi domandavo se un pochino tutta l'apprensione che c'era per questa situazione fosse un po' legittima. E allora mi sembra che sia un grande insegnamento quello che ascoltiamo oggi, perché in realtà, come veniva detto, Gesù da diversi giorni lo frequenta il Tempio, e lo frequenta in maniera convinta, immagino, insomma, no? Nel senso che è vero, come diceva Fernanda, era poi la casa di Dio, no? È lui che ha dato l'autorizzazione a costruirlo. E nonostante questo, credo anch'io che tutto sommato, soprattutto anche a seguito del brano di ieri, Gesù voglia un pochino sottolineare che l'attenzione adesso è cambiata e che probabilmente la pietra, la testata d'angolo, adesso è lui. E quindi tutto il resto per me diventa, credo che diventi veramente relativo.
Ma a proposito di questo, c'è il capitolo 14 di Zaccaria e dice, leggo un pezzo, porta via un po' di tempo, ma ecco, viene un giorno per il Signore, allora tutte le spoglie saranno spartite in mezzo a te, parla di Gerusalemme. Il Signore radunerà tutte le nazioni contro Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, le case saccheggiate, le donne violate, metà della città partirà per l'esilio, ma il resto del popolo non sarà strappato dalla città. Io avevo visto nella vedova questo resto, il resto umile, il popolo umile e povero di cui parla Sofonia, che realizza veramente il comando, il primo comandamento: amerai il Signore con un cuore indiviso. Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni come quando combatté nel giorno dello scontro. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il Monte degli Olivi, che sta di fronte a Gerusalemme verso oriente, e il Monte degli Olivi si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una valle molto profonda. Una metà del monte si ritirerà verso settentrione, l'altra verso mezzogiorno. Allora voi fuggirete attraverso la valle fra i monti, poiché la nuova valle fra i monti giungerà fino ad Azal. Voi fuggirete come quando fuggiste durante il terremoto al tempo di Ozia re di Giuda. Verrà allora il Signore mio Dio e con lui tutti i suoi santi. Insomma, parla appunto fino alla fine del capitolo, poi del tempio. In quel tempo ancora i sonagli dei cavalli, sui sonagli si troverà scritto sacro al Signore, e c'è il rinnovamento di tutto. In quel giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore, cioè il nuovo culto. Tutto questo insegnamento di Gesù, come ha detto giustamente Sandro a proposito del pagamento del tributo, ha detto che il rendere a Dio quello che è di Dio per Israele significava, sotto l'oppressione romana, essere libero di servire il Signore. E quindi mi sembra veramente che sia questo il grande insegnamento che lascia Gesù uscendo dal Tempio e di fronte al Tempio. Ecco, quindi questa fedeltà a Dio nell'attesa dei tempi della restaurazione di tutto.
Volevo fermarmi un attimo sul di a noi, perché così avevo avuto l'impressione che questa richiesta di approfondimento di Pietro che fanno questi quattro discepoli a Gesù, ci avevo colto come una richiesta di particolarità. Dillo a noi, lascia stare quello che dici a tutti, ma a noi, noi che siamo un po' più bravi, un po' più speciali degli altri, a noi lo puoi dire quando. E Gesù parte con una grande spiegazione molto approfondita, li soddisfa, li istruisce, li rende consapevoli di tutto il suo pensiero, tant'è vero che occuperà tutto il capitolo questa spiegazione, la risposta a questa domanda che fanno i discepoli. Però poi alla fine non c'è una data, non c'è un motivo, non c'è niente, c'è un fate attenzione, vegliate. Quindi la risposta La considerazione che fa Gesù, non sarà lasciato pietra su pietra che non venga distrutta, è rivolta già a tutti, è una risposta per tutti, è una risposta universale. Quindi per ognuno c'è una risposta, può essere, ma non c'è mai una parte di verità che Gesù dice. Gesù dice sempre tutta la verità completa, poi l'approfondisce magari, però la dice a tutti, non c'è un... A te dico un pezzettino di più, ecco, non so come dire, è sempre tutto condiviso, il suo amore è per tutti.
Io volevo solo aggiungere due parole, che questo uscire dal Tempio e sedere sul monte mi richiamava anche Ezechiele capitolo 10 dal versetto 22 e il capitolo 11 dal capitolo 10 dal versetto 18, qualche versetto, e il capitolo 11 dal versetto 22. Poi volevo dire un'altra cosina, che comincia un discorso che è abbastanza difficile, un discorso scatologico, perché poi queste due domande che fanno appunto questi discepoli, quando e quale è il segno, io ho letto tutto il capitolo, è molto, cioè è una spiegazione molto intrecciata e molto difficile, quindi speriamo appunto che il Signore ci illumini nel cammino, perché sì, non è semplice insomma capire, perché poi dice non solo riguarda il Tempio, la distruzione del Tempio, ma riguarda anche, dice, tutte queste cose. Cosa vuol dire tutte queste cose? Quando accadranno tutte queste cose? Vuol dire che non riguarda solo il Tempio materiale, ecco.
Io ero rimasto dentro a questi versetti come un continuo dei precedenti, e certamente mi pare che il fatto, la conclusione diciamo di tutta la parte di prima con l'episodio della vedova, è pur sempre la vedova che mette due spiccioli nel tesoro, proprio nelle offerte per il Tempio, e lei è lodata, mi sembra che dica l'importanza diciamo del culto come appunto esplicitazione, come modo di vivere il comandamento dell'amore di Dio con tutte le proprie forze, con tutto noi stessi, e anche però appunto concretizzate in un atto, concretizzate appunto in un culto, in un luogo. E adesso mi sembra che i versetti di oggi certamente sono anche versetti che dicono una profezia e un distacco dalla materialità, dalla grandezza di questo Tempio qua, e una fine. Però appunto anche forse con due spiccioli non si, il Tempio, quell'offerta della vedova non è un'offerta che fa innalzare delle grandi pietre. Però mi sembra appunto più che chiudere con un giudizio il culto, mi sembra anche questi versetti di oggi, anche la profezia della distruzione dell'edificio, mi sembrano ancora però indicare che cos'è la verità di questo culto. Lo stesso culto che si celebrava nel Tempio, quel culto a cui la vedova partecipa.
Ma per un ebreo l'idea della distruzione del Tempio doveva essere una cosa tremenda, perché il Tempio era tutto per il popolo ebraico, soprattutto per i credenti evidentemente, era il luogo che Dio aveva scelto, era il luogo del sacrificio, il luogo dove Dio aveva manifestato la sua gloria più volte. Quindi l'ebreo viveva del Tempio e sul Tempio. Quindi la profezia della distruzione del Tempio doveva essere per l'ebreo una cosa terribile, inconcepibile, non poteva essere distrutto secondo la mentalità ebraica. Il Tempio doveva sussistere perché era il simbolo della vita del popolo ebraico. Quindi questa profezia doveva aver sconvolto profondamente il popolo ebraico o quelli che l'hanno ascoltato. Perciò gli apostoli lo chiedono, mi pare, con ansia, con insistenza, quando avverrà questo, come avverrà, quali segni, perché appunto la fine del Tempio voleva dire come anticipazione, come figura la fine di tutte le cose. Se il Tempio, che era così glorioso, che era la gloria di Dio, il luogo della contemplazione, della ricerca di Dio, come dice anche il Salmo, se questo finiva, voleva dire che non c'era più nulla che poteva durare in eterno, cioè che tutto era destinato a finire. Infatti Gesù risponde in questo senso, nel senso che la distruzione del Tempio era già il segno della fine di tutte le cose.
Comunque noi oggi ci fermiamo alla domanda, non alle risposte, e quindi evitiamo tutti i problemi che troveremo quando affronteremo le argomentazioni di Gesù, che però poi forse sono state poi anche esagerate. La difficoltà, cioè, ci sono ovviamente delle difficoltà, però è chiaro che se si vede tutto proiettato come un discorso escatologico, diventa difficile mettere tutti insieme. Se lo si vede in un'altra luce, forse qualcosa in più si vede. Comunque, sulla domanda di oggi, sul brano di oggi, è evidente che Gesù, uscendo, Marco lo sottolinea, i motivi ne avete tirate fuori, si può anche pensare che vuole individuare le pietre, perché uscendo si vedono le pietre, uscendo dal Tempio, le pietre delle mura di fuori, e quindi si vedono quelle che si vedono ancora oggi, alcune, no? Quelle enormi, così immense, che, di cui parla anche Giuseppe Flavio, mi pare nelle antichità, che erano un vanto, guarda che belle pietre. E d'altra parte l'esclamazione dei discepoli, dobbiamo capirla, comprenderla anche loro, la dicono dopo che Gesù nel Tempio ha fatto certe cose, ha detto certe cose, ha fatto quel gesto che ha mandato fuori i cambiamonete, i venditori, i compratori, quindi sembrava il profeta, colui che rimetteva al centro il vero culto nel Tempio, e quindi i discepoli si ricordavano questo, e Gesù quindi ha fatto un gesto di purificazione del Tempio, l'ha rimesso al centro, e quindi il vanto, le parole del discepolo poteva anche dire questo: è un Tempio che bisogna davvero, e la bellezza, le pietre sono testimoni di una bellezza che deriva da un piano divino. E le parole di Gesù, che non rimarrà pietra su pietra, evidentemente lo colpiscono anche gli altri. E come sappiamo dai Vangeli e dalla storia, non è Gesù che distrugge il Tempio, sarà una falsa accusa. Gesù non vuole affatto distruggere il Tempio, e non lo distrugge. La distruzione del Tempio avviene in seguito alla politica seguita dagli ebrei, che nel 70 e nel 135 si ribelleranno ai romani, e in seguito avverrà la distruzione del Tempio, ma non perché Gesù lo vuole abbattere, no, Gesù lo purifica, è la presenza di Dio. Gesù non trova il contrasto che vediamo noi: se c'è il Tempio, allora non può essere più Gesù Tempio, ma è un'altra cosa. Gesù è Tempio, è il Tempio vero, spirituale, ma non vuole distruggere l'altro Tempio. Non vedo, almeno nei Vangeli non è così. La distruzione del Tempio è presentata come l'esito del fatto che non hanno accolto il suo insegnamento, la proposta che lui ha fatto di pace per Israele e per le genti, e in seguito la politica delle autorità ebraiche, o dei partiti, insomma, porterà alla distruzione del Tempio. Questo è, bisogna ricordarlo anche. E quindi, certo, Gesù poi vedrà nella distruzione del Tempio anche qualcosa in più, come un segno di un nuovo inizio. Era il secondo Tempio, non c'era già, era già stato distrutto, e avevano imparato tante cose gli ebrei, poi ci fermiamo, non si può andare avanti, dalla distruzione del primo tempio, era già nato prima, ma insomma comunque il giudaismo, una certa interiorizzazione della legge era nata con la distruzione di Gerusalemme nel 587, poi Gerusalemme è stata ricostruita, il Tempio è stato ricostruito. Cosa potevano pensare di fronte a questa frase di Gesù? Certamente che erano rimasti sconvolti, tanto che chiedono quando e qual è il segno allora, perché dobbiamo comprenderlo, e poi lo vedremo nella risposta di Gesù. Ecco, ci siamo fermati a dire tante cose, ma però era una domanda molto forte, eh? Questa è per un ebreo di allora e di sempre, come se dicessero a noi casca il Vaticano.